che ci parlerà di questo, la setta che non c'è, tra scandalo e menzogna, quando il processo giudiziario smentisce il processo mediatico. Grazie Luca.
Grazie a voi. Beh, devo ringraziarvi per questo titolo che mi avete assegnato, perché contiene un po' una traccia per me importante, perché potremmo restare ancorati alle singole parole che proveremo a scomporre di questo titolo per affrontare un po' tutti i temi che mi sono proposto di trattare. La setta che non c'è, tra scandalo e menzogna. E la prima cosa che mi viene da dire oggi, e sono rafforzato in questo convincimento, è che cosa vuol dire setta e qual è il termine sul quale, il contenuto sul quale possiamo accordarci attorno a questo nome. Segue poi la coppia di nomi scandalo e menzogna e infine questa espressione che un po' mi sorprende anche, ma positivamente, perché è frutto anche di un'esperienza constatata nelle aule di giustizia, cioè quando il processo mediatico è smentito dal processo giudiziario, che è un po' come dire quando la fantasia supera la realtà, perché oggigiorno è davvero difficile trovare un processo mediatico che venga smentito nelle aule giudiziarie. Però questo talvolta succede, in questo campo succede, è successo, succederà ancora. Perché tutto questo? Perché io credo che attorno alla vicenda, diciamo, delle sette, del settarismo, della libertà religiosa, della creatività religiosa, dell'impulso religioso, si è sviluppato nel nostro paese una sorta di racconto mitologico. Un racconto mitologico che prescinde dal contenuto delle parole, che prescinde dall'origine dei concetti e che si affida ad una sorta di estetica delle parole, una sorta di design del male che viene tracciato dall'uso di parole appunto simboliche, mitologiche, come setta, come guru, ma per uscire fuori dal concetto stretto di setta, come paesi islamici nei quali non c'è la libertà religiosa, come moschea, come hijab, ma persino come niqab, persino come burka, insomma qualunque forma di diversità, qualunque forma di identità e di individualità viene tacciata, imprigionata, incapsulata dentro una parola. Questa parola non ha bisogno di rendere conto di se stessa, perché si spiega e si impone con la sua semplice verbalizzazione. E questa verbalizzazione è capace di costituire realtà, è capace, nella migliore tradizione del processo mitologico, di trasformare l'irrealtà in realtà. Ed è proprio in questo passaggio tra irrealtà e realtà che noi entriamo in contatto con il fenomeno appunto dello scandalo, che è la cifra, è l'anima, è proprio lo spirito del processo mediatico. E forse in nessun caso come questo il processo mediatico anticipa di anni, a volte forse anche di un decennio, il processo giudiziario, lo anticipa con un suo rituale autosufficiente, autoreferenziale, fatto dei protagonisti tipici dello scandalo, protagonisti quasi virtuali, quasi manieristici. C'è il pubblico ministero al lavoro incessante, c'è il reparto specializzato antisette che si costituisce frettolosamente con la benedizione delle istituzioni. Ci sono le vittime, ci sono i testimoni e talvolta i testimoni vittime, sempre oscuri, sempre non identificati né identificabili, sempre riassunti e risolti in un nome, la vittima, il testimone. E poi c'è il carnefice, c'è l'uomo nero, c'è colui che ha fondato la setta, c'è il guru, c'è il manipolatore mentale. Anche questa parola, manipolazione mentale, è da scrivere degnamente nel registro delle parole mitologiche. Un'altra parola che serve a evocare una paura e a esorcizzarla allo stesso tempo. In questa rappresentazione, in questo scenario, in questa messa in scena, in cui appunto ci sono gli uomini resi inguardabili e impresentabili, gli uomini resi infami, e in questa rappresentazione dello scandalo noi perdiamo il contatto con la realtà e abbiamo come la sensazione che il processo giudiziario diventi irrilevante, diventi una postilla, diventi secondario, un'appendice che potrà essere celebrata con i tempi della giustizia e il cui esito mai potrà ristabilire l'ordine della realtà e quindi mai potrà predicare una verità condivisa per tutti. Questo processo di spettacolarizzazione, forse per la prima volta in un processo raccontato, ce lo racconta proprio Manzoni quando ci racconta nella storia della colonna infame, quel tragico e fatale 21 giugno del 1630, quando una donnicciola, ovviamente non era antifemminista come espressione, ma comunque questa espressione è stata poi bilanciata negli anni da un grande laico come Sciascia, che ha inventato anche i quacquaraquà e gli ominicchi, quindi abbiamo i due sessi, diciamo, sono stati ben serviti, diciamo, con delle parole ad hoc. Beh, questa donnicciola si accorge di un uomo che cammina lungo un muro, che probabilmente strofina un foglio di carta su un muro. Ma la cosa interessante, da qui poi nascerà quel tragico e terribile processo che è paradigma di ogni processo infame, di ogni processo ingiusto, di ogni processo al carnefice, non al presunto innocente. E la cosa però più interessante dal nostro punto di vista è il secondo personaggio, la seconda donna che si aggiunge a testimonianza del misfatto, cioè dell'unzione, e Manzoni la chiama una spettatrice, Ottavia Bono, è una spettatrice, non è una testimone, non è una persona che partecipa visivamente, ma è colei che assiste ad uno spettacolo e in effetti la sua testimonianza non è altro che una testimonianza che serve a validare retrospettivamente la testimonianza accusatoria di un'altra persona. Ecco, nella vicenda, nella trama del processo mediatico moderno, il passato ci affligge, ci rincorre e forse non passa mai, succede esattamente questo. Sulla scena si accalcano i personaggi tipici dello spettacolo e quindi abbiamo, come dicevamo, carnefici, vittime, testimoni, abbiamo cronisti, abbiamo registratori dello spettacolo e poi abbiamo infine i magistrati. Io mi chiedo come mai questo procedimento. Poco fa sentivo la relazione di Dora Bognandi e riflettevo ancora, noi non siamo ancora riusciti ad arrivare ad una definizione condivisa di che cosa sia la laicità. Davvero è sorprendente scoprire come anche nel dibattito parlamentare, come anche menti laiche, persone che hanno vissuto un'esperienza laica, ci sia questa forma di strabismo, no? Come si diceva poco fa, che non ci consente davvero di individuare nella laicità l'unico vero strumento di difesa della libertà in tutte le sue manifestazioni, ivi compresa quella religiosa. Pretendiamo, e i tempi moderni e contemporanei ce lo dimostrano ogni giorno, che di utilizzare la laicità come strumento per manipolare la libertà, per condizionarla, per decidere qual è la libertà buona e qual è la libertà cattiva, come si deve essere per meritarsi la libertà e invece come non si deve essere, perché altrimenti se sei come io non ti voglio, allora faccio una legge in Lombardia e di fatto impedisco la costruzione di moschee, altro parola mitologica di cui nessuno saprebbe codificare con realismo e misura il contenuto, ma tutti siamo ricchi di evocazioni simboliche da unire a questa parola magica, a questa parola della superstizione, questa parola dalla escatologia nera che evoca ogni misfatto, ogni maleficio, ogni maledizione, e quindi una telecamera all'ingresso della moschea, e quindi una legge regionale in faccia alla fedeltà, alla Costituzione, che prevede addirittura la trasformazione delle moschee in grandi parcheggi, perché i parcheggi devono essere più grandi di quelli che un supermercato deve avere, e poi devono essere distanti queste moschee da altri luoghi di culto, non sia mai che le religioni si sfiorassero, non sia mai che in una città coabitassero anche dal punto di vista architettonico, a formare armonia e non periferie, a formare anche amore civile e non distanza e lontananza. Mi sono occupato in questi anni di un caso, il cosiddetto caso Archeon, il caso lo cito solo brevemente, ma è davvero emblematico. Il caso di un gruppo religioso di meditazione, di spiritualità, di ricerca, di cammino, trasformato sul palcoscenico della TV e dei media, prima ancora che su quello giudiziario, in un luogo del maleficio, nel luogo dell'orrore. E quindi rispetto a questo caso abbiamo per anni visto consumare la carne e la vita dei suoi aderenti, abbiamo visto distruggere e lapidare letteralmente e fisicamente i suoi componenti, il suo fondatore, la sua famiglia, e per anni e anni abbiamo sentito rievocare anche quest'altra parola mitologica, che è quella della ricchezza. Ogni scandalo giudiziario, ogni scandalo mediatico ha sempre immancabile e ricorrente l'elemento della ricchezza come usurpazione, come appropriazione indebita, come sottrazione di un bene che è di tutti e che diventa solo di uno, il più furbo, il più cinico, il più spregiudicato, colui che ha usato la religione o la spiritualità per manipolare delle menti deboli. Per anni, quindi, sul palcoscenico di Striscia la Notizia, della RAI, della rete Mediaset, hanno la carne e la vita di queste persone ha intrattenuto il pubblico, gli spettatori, testimoni oculari, retrospettivi di un misfatto che non c'è, di una setta che non c'era e di un fatto che proveniva dalle realtà, ma che grazie alla produzione mitologica ci è sembrato reale. Solo oggi possiamo dire, solo 3 anni fa, una sentenza di un tribunale italiano ha potuto accertare che la setta che non c'è, non c'era, che il guru che non c'è, non c'era, che i malefici, le manipolazioni, le violenze psicologiche che non c'erano, effettivamente non c'erano. Ma tutto questo è esistito a lungo, troppo a lungo nel nostro paese. E questa storia, e concludo, perché penso e temo di aver superato il mio tempo, mi ha riportato alla mente la storia di un altro grande maestro, il maestro Osho. Anche lui ha avuto il suo calvario. Oggi è molto radical chic dirsi Rajanesh, quindi nessuno ne parlerebbe male, ma 30 anni fa negli Stati Uniti la setta di Osho era stata proprio presa di mira dall'FBI, dalle istituzioni americane, dall'intelligenza, insomma dal grande inquisitore, da quell'uomo alto, vecchio, ossuto, ma con lo sguardo come una famiglia, che anche di fronte a Gesù Cristo, che tra la folla, come nell'Inquisitore di Dostoevskij, ridà la vita a quella bambina di 7 anni, morta, e sulla supplica della madre, ecco, non si ferma nemmeno di fronte a Gesù Cristo, né decreta la colpevolezza. Questa è, diciamo, la metafora del grande Inquisitore di Dostoevskij. Le nostre istituzioni così si comportano nei confronti di chi fa esperienza religiosa, come il grande Inquisitore, difende se stesso, pur a costo di imprigionare o di condannare Gesù Cristo. E allora 30 anni fa Osho passava, è stato proposto a tutti, al grande pubblico degli spettatori, come un uomo dilapidatore di ingenti ricchezze, come l'uomo del male, l'uomo del veleno, l'uomo dell'AIDS. E concludo, proprio anche il nostro paese si accodò a questa rappresentazione, a questa sceneggiatura, e impedì a Osho di fare ingresso in Italia. Vi leggo un comunicato stampa, solo una parte, che trovo bellissimo, che ho riletto dopo tantissimi anni, e un comunicato stampa che non fu ovviamente pubblicato da nessuno. Così, subito, anche in Italia, si è trovato qualcuno pronto ad assumersi e a diffondere l'infamia contro Bhagwan, che è il nome di Osho, censurando l'informazione che pur a tempo avevamo dato e la risposta documentata dei sannyasin. Della Bibbia non condivido le maledizioni, altrimenti augurerei a costoro che la sorte rendesse le stesse ferite che imprime alla verità, alla pietas, alla vita degli altri. I mass media di Orwell avevano pur sempre una loro tragica grandezza e perfezione. Nei media attuali e reali non si riscontra invece, e troppo spesso, che la peste, anzi l'AIDS, della volgarità e dell'ignoranza, non hanno di tremendo che l'innocenza delle bestie condannate ad essere feroci, perché incapaci di sopravvivere se non cacciando e assassinando tutto quello che a loro appare incapace di difendersi. Così scriveva Marco Pannella nel 1987, proprio in solidarietà, in difesa di Osho, ma in difesa della laicità, da un maestro della laicità. Queste parole sono un monito e un'epigrafe per sempre e per tutti.
Grazie a Luca Larucci. Un secondo.